all'interno di quegli sport che hanno già indetto ormai da diverse settimane lo stop alla stagione 19-20 e che quindi sono impegnati, impegnatissimi anche per ciò che ne sarà del prossimo futuro da un punto di vista sportivo, da un punto di vista economico. Non fa certo eccezione la Lega Basket e noi salutiamo con grande piacere il suo presidente Umberto Gandini. Ben ritrovato Umberto.
Ciao Umberto, buonasera.
Buonasera, grazie.
Ed è la prima volta che ci sentiamo con questo nuovo ruolo, con questa nuova veste, quindi vorrei innanzitutto chiederti, presidente, come ti sei trovato in questo ambiente nuovo, che basket hai trovato e che soprattutto che basket speri di costruire, ecco, all'interno del tuo ruolo in Lega Basket.
Io non ho purtroppo ancora avuto tempo di capire che cos'è il basket, perché il basket italiano, perché sono arrivato il 9 marzo e avevamo campionato appena sospeso e dopodiché c'è stato il lockdown e quindi abbiamo dovuto affrontare tutta una situazione di emergenza e gestire una fase che è stata sicuramente una delle fasi più difficili e complicate del millennio, oserei dire.
Certo.
Fino adesso, ovviamente, spero che non ce ne siano di peggiori. L'obiettivo è stato innanzitutto quello di cercare di mettere in sicurezza il movimento e le sue società, principalmente. Col senno di poi, visto quello che sta succedendo ancora oggi con la Serie A e con le altre leghe di calcio, non credo che le società di basket avrebbero potuto aspettare così tanto e quindi avere tutta una serie di costi senza nessun tipo di ricavi per capire se poter riprendere o meno. Quindi io direi che è stata assolutamente una scelta illuminata e necessaria. Abbiamo avuto anche la possibilità di negoziare un accordo quadro con le associazioni di categoria che ha permesso perlomeno di non avere situazioni di conflitto e di permettere alle società di, per quanto possibile, mettere un po' più in sicurezza i conti e poter ragionare e programmare per la prossima stagione, che è quella cosa che ci interessava francamente di più sin dall'inizio.
Umberto, trovi qualche analogia con il mondo che hai appena lasciato, cioè il mondo del calcio? Oppure
sicuramente,
no?
Sicuramente si tratta di essere presidente di un organismo collettivo dove sono rappresentate tutte le società, dove tutte le società sono portatrici di legittimi interessi individuali e particolari e hanno naturalmente l'obiettivo di gestire insieme l'interesse collettivo. Quindi direi che le dinamiche sono molto simili, evidentemente i numeri sono molto diversi, soprattutto l'incidenza economica dei diritti televisivi non è minimamente paragonabile. Il giro d'affari è forse poco più di un decimo di quello del calcio e quindi direi che da questo punto di vista è solo la dimensione ad essere diversa, le dinamiche sono molto simili.
Umberto, a proposito di interessi personali, non posso esimermi dal chiederti, insomma, un commento, se vogliamo anche una chiosa alla querel che si è creata tra Ravenna e Torino, e cioè Torino, per riassumere rapidamente anche i nostri ascoltatori, che era prima in uno dei due gironi della A2 con meno vittorie rispetto all'altra capolista dell'altra girone, cioè Ravenna, all'interno di un ranking con vari punti, penso alla posizione in classifica, le stagioni in Serie A, i ricavi della scorsa stagione, le infrastrutture, i lodi e i ricorsi al BAT, Palasport e quant'altro, è stata la prima in questo ranking e quindi il club individuato per l'approdo in Serie A. Questo ha scatenato molte polemiche e quindi vorrei dal presidente di Lega Basket appunto un po' una chiosa a quanto è successo nelle ultime settimane.
Intanto non è una querel tra Torino e Ravenna, direi che non è una querel del tutto, perché c'è stata una sollevazione da parte della società di Ravenna alla luce di decisioni che sono state prese in totale autonomia e indipendenza dalla Lega Basket. Come hai detto correttamente tu, noi avevamo deciso da subito di andare a un campionato a numero pari e quindi avendo 17 squadre c'era un posto libero. Abbiamo raccolto tutta una serie di dati partendo comunque da una stagione che si è conclusa senza verdetti, vale per la Serie A, vale per la A2, vale per la B, non ci sono state promozioni e retrocessioni, il campionato è stato cosiddetto neutralizzato dalla federazione con una sua delibera, quindi è stato dato mandato ai presidenti di Lega di pensare come gestire al meglio l'organico. Noi abbiamo voluto fare un ranking con criteri oggettivi e trasparenti e alla base di questo ranking si sono stabilite delle posizioni. La ragione per cui noi abbiamo indicato Torino settimana scorsa è legata a due fattori. Il primo fattore è che Torino oggi non ha tutte le carte in regola per poter salire in Serie A, perché ha una proprietà condivisa con un'altra società di Serie A che è il Banco di Sardegna Sassari. Uh-huh. E quindi dovendo entro il 16 giugno dare una conferma o meno sulla volontà di salire e presentando tutta una serie di documenti, tra cui anche appunto soprattutto la struttura societaria entro il 30 giugno, abbiamo pensato che poiché non era in discussione la pole position di Torino in questo ranking, che fosse giusto avvisarli e quindi comunicare a Torino che devono mettersi in regola per rispettare le norme del regolamento esecutivo della Lega per poi fare appunto tutti i passi a salire. In questo Ravenna ha visto una mancanza di rispetto. Credo che il tema purtroppo sia legato a una cattiva interpretazione di una norma federale che parlava di possibilità di riposizionamenti nelle leghe entro il 15 giugno, e questo riposizionamento è stato interpretato come se potesse essere anche una possibilità di salita, mentre invece questa norma è stata fatta su richiesta della Lega Serie A e della Lega Pallacanestro A2 e Serie B solo ed esclusivamente per le potenziali autoretrocessioni, quindi la facoltà di un club di scegliere di partecipare alla Lega immediatamente inferiore senza rischiare una mancata iscrizione e quindi una ripartenza in leghe molto, molto più lontane. E questo ha portato a questo tipo di reazione. Ripeto, totalmente legittimo e peraltro confermato anche dal Consiglio federale informale di ieri con la comunicazione del Presidente Petrucci, che ha visto assolutamente legittimo il comportamento della Lega Serie A.
Umberto, volevo portarti sul calcio, su questo momento drammatico che comunque abbiamo vissuto tutti quanti. Ovviamente l'emergenza coronavirus non è ancora finita, continuano i morti, si prova a ripartire, e ti chiedo due ruoli chiave in questo momento sono stati quelli sicuramente del presidente federale Gravina e del ministro dello sport Spadafora. Chiaramente essere al loro posto oggi penso sia il peggiore, no, dei ruoli da poter in qualche modo avere all'interno di un'emergenza come questa. Come si sono mossi secondo te?
Beh, una domanda da poco hai fatto.
Ci ho provato, dai.
Ma io ho avuto a che fare con il ministro Spadafora proprio per discutere a volo d'uccello le situazioni emergenziali del basket insieme al presidente Petrucci, e quindi ho una conoscenza molto molto superficiale. Non è stato molto bello vedere il tipo di confronto che c'è stato tra la Serie A in particolare e il Ministero dello Sport. Capisco il ruolo del Presidente Gravina, che ha cercato e continua a svolgere il suo compito per portare la sua disciplina a riprendere e a rispettare tutto quanto è stato definito fino adesso. Penso onestamente che quel ruolo avrebbe dovuto ricoprirlo molto più fattivamente la Lega di Serie A rispetto alla federazione, perché sono quelli che gestiscono effettivamente il campionato di Serie A, ne hanno totale controllo, eccetera. La federazione, come nel caso della FIP, svolge un ruolo sopra le parti, rispettando le deleghe che ha dato e cercando di fare sintesi. Non è facile, soprattutto le ultime prese di posizione da parte del Consiglio federale, dove appunto è stato deciso di imporre anche a una Lega che aveva già scelto di suo di non riprendere a giocare. Ecco, io credo che qui sia andato un attimino oltre, però è un mondo che conosco un po' meno rispetto al mondo della Serie A, e quindi non vado a commentare troppo quel tipo di decisioni, però mi sembra che continuino le frizioni. Oggi leggo di una sezione calciatori messa di traverso, la Lega di Chirelli in grande difficoltà, la Serie A che comunque ha sempre dei distinguo, anche se si parte tutti cercando di avere il bene comune. Insomma, la situazione è ancora un po' complessa.
Umberto, torno un attimo sul tema basket con due domande. La prima è, anche alla luce del ranking di cui parlavamo in precedenza, ma se vogliamo anche alla luce del pregresso di ciò che è avvenuto nel basket, vorrei capire un attimo anche la direzione che a tuo avviso dovrebbe prendere il movimento della pallacanestro italiana. Ad oggi la Serie A vive un momento di, definiamola, centronordizzazione, cioè con quasi tutti i club concentrati in una zona del paese. Io mi domando e ti domando se a tuo avviso il futuro del basket passa dalle franchigie, passa da un sistema chiuso, quindi abbandonando un po' la cultura europea delle retrocessioni e delle promozioni, ma andando incontro magari anche ad una stabilizzazione del movimento stesso, che negli ultimi anni non l'ha conosciuta, ecco, così spesso.
Sapevo che facevate questo tipo di domande, non intervenivo. Allora, come ti dicevo, io sono arrivato da poco, ho un'idea e ne abbiamo parlato sia nel confronto con la federazione che con le altre leghe e con le società. Indubbiamente la Serie A rappresenta il basket di vertice, è quello trainante, l'attività trainante di tutto il sistema. Quindi tutta una serie di responsabilità di giocare il miglior basket possibile. Ci sono altri, secondo me, che devono avere altri scopi, altre mission, come può essere quella di formare giocatori di scuola italiana, di far crescere i giovani, eccetera. Mentre invece la Serie A deve offrire il miglior spettacolo possibile, quindi essere il palcoscenico per il miglior basket fruibile in Italia. Detto questo, abbiamo appena cominciato un percorso e peraltro arriviamo da un'emergenza pandemica straordinaria che ci impedisce di fatto di fare quella pianificazione che vorremmo fare, proprio perché arriviamo da una stagione che dal punto di vista economico-finanziario è stata disastrosa, da società che sono sostenute da aziende o da investitori privati che non hanno ancora ricevuto nessun tipo di aiuto da parte del governo in questo caso. Noi siamo un sistema che vive di sponsorizzazioni, prevalentemente circa l'80% del fatturato delle squadre di basket italiano deriva dalle sponsorizzazioni. Abbiamo chiesto una norma di intervento per favorire chi ha investito e continuerà a investire anche nel futuro nel basket, ma comunque in linea generale direi nello sport italiano, e questa norma non è ancora stata approvata. Stiamo lavorando alacremente per questo, perché io credo che il futuro dello sport italiano sia legato al mecenatismo ancora oggi, a differenza del calcio che è un'attività di business ben definita, Serie A intendo, ma il calcio di Serie C, la basket, il volley, tutte quelle attività che stanno in piedi perché c'è grande supporto da parte di realtà locali, di imprenditoria, il fatto di vedere appunto il basket così distribuito principalmente in settori dove c'è un'industria, dove c'è comunque un'imprenditoria attenta anche all'aspetto sociale dello sport, è un segnale di quanto sia importante assistere quelli che oggi sono stati colpiti pesantemente dalla crisi post Covid-19, che hanno forse in alcuni casi ricevuto un'assistenza dai vari decreti che fino adesso sono stati messi in campo dal governo, ma che non hanno fino adesso, parlo delle società di basket professionistiche e comunque di A2 della Serie A femminile, ricevuto nessun tipo di aiuto verso la parte principale delle loro risorse, che sono le sponsorizzazioni.
Quello che è un po' sarà riassunto dal comitato 4.0, no?
Sì, esatto, è una cosa su cui stiamo lavorando, ci siamo messi insieme con altre realtà, la Lega Volley maschile e femminile, la Serie C di calcio, per cercare di portare avanti quello che secondo me dovrebbe essere invece un discorso di sistema, anche di sistema inteso come CONI, perché non sono soltanto le federazioni di basket e volley e di calcio che hanno le sponsorizzazioni, ma penso all'atletica, penso al nuoto, penso ad altri sport di squadra, al rugby, eccetera. Quindi è un intervento di cui beneficerebbe tutto lo sport italiano. Speriamo di riuscire a farlo. E per quanto riguarda il resto, ci studiamo, ragioniamo, vediamo. Noi abbiamo due sostanzialmente grandi sistemi. Abbiamo l'NBA, che è l'unica lega chiusa che esiste al mondo e che fa un prodotto di altissimo spettacolo e che diventa agonismo puro solo nella fase di playoff e che gioca una stagione in un mondo chiuso, autoreferenziato, eccetera. E dall'altra parte abbiamo il sistema europeo, ma che è anche un sistema non solo europeo, direi quasi mondiale, con promozioni e retrocessioni, leghe aperte, eccetera, eccetera. In Europa non c'è un'altra lega chiusa come l'NBA, c'è un'Eurolega che probabilmente alla lunga potrà anche sostituire i campionati nazionali, ma sono 20 anni da quando è nata e non mi sembra che sia nel suo miglior periodo. E c'è una federazione europea, FIBA Europe, che ha le sue competizioni esattamente come la UEFA nel calcio. Vediamo, una volta il basket italiano era un campionato di destinazione, ora è diventato un campionato di passaggio. Ecco, mi piacerebbe che ritornasse a essere un campionato di destinazione per i migliori giocatori.
Umberto, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda, siccome l'anno prossimo, e qui ti riporto sul tuo vecchio amore che è il calcio, ci sarà un calendario molto compresso perché comunque c'è l'europeo, ci saranno le competizioni internazionali, la ripresa dei campionati che ci si augura possa essere davvero a settembre, però non siamo un po' nell'ambito del dubbio. Ti chiedo, visto che tu conosci, hai lavorato per l'UEFA, conosci benissimo i meccanismi europei, ti senti di dire che forse, cioè, questa è la mia idea, vorrei sapere il tuo concetto, una formula un po' più snella di Champions League e Europa League potrebbe essere utile per, come dire, pararsi di fronte a eventi negativi? Perché magari non lo possiamo ancora mettere nel conto, però ci potrebbe essere magari ancora il coronavirus, grosse difficoltà a fare le partite. Che pensi? Potrebbero prenderla in considerazione come idea?
Allora, sicuramente quella per il calcio che si sta delineando sarà una stagione molto complessa dal punto di vista del calendario. Comunque il calendario del calcio è un calendario intasato a livello mondiale, costruito prima dalla FIFA, poi dalle altre associazioni continentali, poi dalle federazioni nazionali, poi dalle leghe, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente qualche cosa andrà fatto, ma io non credo che sarà una cosa da lungo termine. Cioè, io penso che la formula della Champions attuale sia la migliore possibile. Ci sono studi per cercare di portare in gioco una diversa formula con diversi sistemi di qualificazione per il 24. Vedremo. Indubbiamente una stagione che comincia a ottobre e che deve finire a maggio, entro giugno, a maggio per via degli europei, eccetera, è effettivamente molto complessa e probabilmente dovranno aggiustare un po' la formula Champions per la stagione, ma non credo che sarà un aggiustamento permanente.
Sì, però temporaneo potrebbe starci come ipotesi.
Credo che sarà necessario, anche perché poi è tutto il calendario 2021 che andrà un po' rivisto, la Nations League, le partite di qualificazione per i mondiali del 22, insomma ci sono tanti eventi che andranno riposizionati sul calendario.
Umberto, nel salutarti, ricordando l'appuntamento con la Serie A dal 27 settembre, con il preludio di una Supercoppa dal 29 agosto, con un nuovo format e aperta a tutti i 18 club protagonisti, è auspicabile, è altamente complicato parlarne, pensare ad una Serie A che il 27 settembre ha i palazzetti semi aperti con soluzioni evidentemente poi da studiare? E poi quanto sei preoccupato, quanto stai monitorando la situazione di alcuni club proprio della Serie A, penso a Cremona, Roma, Pesaro, che stanno vivendo situazioni molto diverse tra di loro ma accomunate comunque da una certa fragilità, ecco, per l'immediato futuro?
Il mondo che avremo a settembre mi auguro che non sia quello di oggi, e comunque diciamo che già oggi abbiamo intrapreso una serie di attività, il mondo sta piano piano ripartendo, il nostro paese sta ripartendo, quindi noi confidiamo di mettere in pratica tutte quelle che saranno le normative da qui a settembre che verranno mano a mano promulgate e di adeguarci quindi a quelle che sarà la situazione. Creiamo al nostro interno, abbiamo deciso di creare una commissione di esperti di vari rami per poter declinare nel miglior modo possibile come riprendere l'attività e come riprenderla nei palazzetti. Su questo abbiamo anche un interscambio molto, molto definito con la Lega Volley, perché incidiamo sugli stessi impianti. Ci diranno che cosa sarà necessario fare, proporremo come farlo e confidiamo che se rispetteremo tutte le norme che verranno man mano date eccetera, avremo anche la possibilità di avere gli spettatori nei palazzetti. Quindi diciamo che guardiamo al futuro con ottimismo, ma con consapevolezza. Quello che noi vorremmo fare è disegnare le regole insieme in una maniera, se posso, voglio dire, non sarà solo un tema di CTS e medicina dello sport eccetera, ma se andiamo verso l'apertura di cinema, teatri, se andiamo verso un incremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici e comunque andiamo incontro a una situazione del virus che sta cambiando, io credo che troveremo gli accorgimenti giusti per avere un po' di pubblico nei palazzetti.
E Presidente, la situazione Cremona,
per il secondo
Roma...
tempo, sì. Niente, no, sicuramente sono situazioni diverse che hanno comunque un minimo comune denominatore nella mancanza di risorse e quindi nella necessità di trovare persone, aziende, consorzi che intervengano ad aiutare a supportare sia Claudio Toti a Roma che Aldo Vanoli a Cremona ed anche la situazione di Pesaro, dove c'è già un consorzio che ha fatto molto negli ultimi anni, una società molto solida, molto sana, ma che ha un limite di budget che non le permette di essere protagonista come invece la piazza meriterebbe. Sì, sono situazioni preoccupanti, sono situazioni, ripeto, diverse fra loro, ma che comunque danno la fotografia non tanto di una crisi di sistema del basket, quanto della difficoltà per lo sport italiano, come dicevo prima, per reperire quelle risorse che altrimenti dovrebbero arrivare da interventi statali che oggi non possiamo immaginare. E poter fare norme che favoriscano le aziende che investono nello sport, direi che è fondamentale per il nostro futuro.
Umberto, grazie mille, buon lavoro.
Grazie mille Umberto, davvero.
Grazie, buonasera, arrivederci.